stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E siamo qua a ascoltare tutti insieme Radiazione.
Radiazione.info. Beh, noi a voler essere sinceri non la stiamo proprio ascoltando.
Vabbè, era per immedesimarmi col pubblico che ci sta ascoltando.
Assolutamente. Allora, siamo qua tutti insieme ad ascoltare Radiazione. Sono le 9.02 di oggi,
9 dicembre 2016. Cosa fate a Capodanno, ragazzi?
Vedo che stai sul pezzo. Addirittura stai già pensando a Capodanno.
No, no, è la prima volta che ci penso qui in radio.
Va bene, allora magari chiediamo ai nostri radioascoltatori, diteci anche voi,
twittateci cosa fate a Capodanno. Anzi, forse meglio di no.
Beh, vabbè, perché, scusa, potremmo sempre prendere degli spunti,
degli spunti, delle belle idee. Va bene.
Va bene. Comunque, sulle note di odio e rappresaglia dei 99 post, che sento particolarmente vicino a me questa mattina, per quello che mi è successo, ma non so se troverò il coraggio di parlarne a voi radioascoltatori. Qualche altro secondo di musica e poi...
Anche perché forse non, non sono solo radioascoltatori... nostri, quindi
alle 9 della mattina chi vuoi che si alzi per ascoltare due stupidi che parlano di che cosa succede nel mondo. Comunque altri 10 secondi di musica e poi cominciamo subito con la lettura delle prime pagine.
Rappresaglia, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. 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 Il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice tutto finito, sono libero, libero.
belle 9.05, quindi bando alle ciance.
Vi cominciamo a leggere le prime pagine. Partiamo dal Fatto Quotidiano.
Via col Fatto.
Allora, in cima, anziché a giugno, dopo la legge elettorale, il PD contro Renzi punta al 2018. Le grandi manovre per non votare mai. Dopo il bipolarismo dei 40 partiti, qualcuno allo 0%. Il ritorno del Veneto che vuole ribellarsi al potere di Roma. Qui, questo parlerà della nuova legge passata in regione.
Cosa ripeti? Non ti stavo ascoltando.
Il ritorno del Veneto che vuole ribellarsi al potere di Roma. L'hai sentita la legge passata in regione Veneto pochi giorni fa? Non avete parlato a Radiazione?
Forse sì. Ma io ho due settimane che sono presenti sui microfoni di Radiazione.
Ah, sei stata latitante per un po'.
Venerdì scorso c'era qualcos'altro da fare, se ti ricordi.
È vero.
Tipo dormire.
Praticamente è passata una legge, adesso una norma, non ho idea di come si possa chiamare a livello regionale, per introdurre il bilinguismo in Veneto. Insegnare nelle scuole medie, fino alle medie superiori, il dialetto veneto ai ragazzi, e in più i funzionari pubblici dovranno avere una specie di patentino di bilinguismo alla Suttirol, diciamo.
Eccolo qua, il Veneto diventa bilingue. Consiglio regionale dice sì alla legge che prevede il bilinguismo e lo status dei veneti come minoranza nazionale. Questa mi era proprio passata.
No, non l'hai sentita? No, è stata approvata al Consiglio regionale del Veneto. Adesso non so se l'iter dovrà passare anche in Parlamento per questa cosa, perché sti veneti orgogliosi del loro dialetto, vabbè.
I comuni potranno ora imporre l'uso della lingua veneta nel proprio territorio, mentre le scuole dell'obbligo dovranno offrire lezioni di dialetto.
A scuole dell'obbligo, quindi anche le superiori, magari non tutte, però... dialetto veneto, i venetassi.
Bene. Mi piace.
Max, allora, penso che questo... il ritorno del Veneto che vuole ribellarsi al potere di Roma.
Secondo me, per forza, riprende
questa notizia.
Sarà sicuramente... Ma non so, sai, perché sopra in realtà c'è scritto
contro la riforma il 62%. Forse parla dell'esito della consultazione popolare.
E che tra l'altro poi questa cosa qui, se ci si va a pensare, proprio becera politica, perché... In questo referendum, tra le varie cose che proponeva di cambiare, c'era anche il rapporto Stato-Regioni. E, voglio dire... sto dicendo una cazzata, vai avanti.
Non parliamone, vai avanti. È ancora scossa da quello che è successo pochi minuti fa.
Sì, e anche da questa notizia.
Da questa notizia. Vabbè, andiamo avanti. A metà pagina troviamo bussi, sms, email e conversazioni. E i 19 dirigenti Mount Edison si sono salvati. Max si discarica 3 milioni per comprare la sentenza che li manderà tutti assolti. Vabbè, approfondite questa notizia, non conosco molto neanch'io. Sembra interessante, una cosa alla solita all'italiana, diciamo, per fare un po' di demagogia. La superfuga dei ballerini. Dietro le stelle bolle la vita dura degli altri. Italiano ucciso nella favela, sono in Arcos. Questo era un ragazzo veneto, magari approfondiremo dopo nella lettura del Mattino di Padova, delle notizie locali. Andiamo avanti, cambiamo giornale, Corriere della Sera. Crisi si accelera, lunedì l'incarico per il governo, mandato a Renzi o un esecutivo istituzionale. I futuri convertiti ai 5 Stelle. C'è anche questo spettro di chi andrà ai 5 Stelle in questo rimpasto di governo.
Assolutamente.
Sicuramente.
Adesso chi voterà i 5 Stelle?
Adesso attraggono i 5 Stelle, secondo me. Anche per i tanti che vogliono restare là. Diciamo, visto Roma e Torino... E se fanno l'Italicum con un ballottaggio,
cioè, sicuramente c'è una buona
il PD,
possibilità, c'è una buona
esatto.
possibilità che
cioè, no, non è fantascienza, diciamo.
No, no,
anzi.
Infatti, ma tu come chi ci vedi come premier?
Ora in questa transizione?
Chi ti sogni di notte come premier?
Chi mi sogno di notte? Boh, no, Renzi non penso.
No.
No, non riesce. Magari lui vuole, gli danno l'incarico come c'è scritto qua, provano ad andare il primo mandato a Renzi, ma non riuscirà in Parlamento a costituire un governo. Ormai ha avuto troppa gente che gli dava...
Però
non so, potrebbe,
anche,
potrei...
In realtà c'era anche chi faceva, a mio parere, anche la giusta riflessione del fatto che è vero che ha perso il referendum, no? Al 49%, però in realtà quel 61% si divide in tutta la Marmaglia, di tutta la destra, sì, e di tutta la sinistra Dem, del Movimento 5 Stelle, e di SEL, e tutto quello che vuoi, e anche chi, come noi, stronzi, è andato a votare no, o almeno io, e, senza appartenere a nessuno di quelli appena detti, mentre invece il 49% era praticamente tutto di Renzi.
Il 40.
Il
49. No, al referendum?
Sì.
40 e 60 erano i...
Giusto. Sì, 49, scusa, volevo dire...
39.
39. Sì, sì, dai.
E sì, 39. Ok, era tutto di Renzi, però dico adesso nel Parlamento attuale, secondo me, non ha i numeri. Ti dico, potrei dire anche Alfano, meglio di Renzi.
Mamma quanta gioia. Mamma quanta gioia.
Meglio di
comunque,
Renzi.
Comunque,
senso...
sì, sì, certo, sicuramente dal punto di vista estetico. dai, comunque... Vabbè,
andiamo avanti. La BCE proroga gli acquisti. Non è favore all'Italia. E qui la Merkel si incazzerà un po'. E vabbè, il popolo dei pontisti, low cost. Questi vanno tutti a sciare, anche se non c'è la neve, al ponte della Madonna. Andiamo tutti a sciare sulla neve artificiale. Ho perso la politica, il mio disastro. Dell'Utri in Parlamento per evitare la cella. Un errore. Vittima della guerra, Silvio. Poverino. È la vittima della guerra, Silvio, dell'Utri.
Dai, allora vado io con la Repubblica.
Vai.
Che come notizia principale ci dice Colle in pressing, avanti con Renzi, Draghi un altro anno di aiuti BCE. Mattarella insiste sul rinvio alle Camere. Banche, pronto il decreto per MPS e popolari. Poi, allora, tre occhielli, tutti legati insomma, alla situazione di non governo italiana, quindi quella sinistra del no, 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 e questa è l'analisi di Repubblica. Il punto, invece, titola La tenaglia che stringe Matteo, e ancora il dubbi del Premier, non farò da bersaglio, e infine Di Battista contro i migranti, i muscoli leghisti del Movimento 5 Stelle. Poi l'immagine invece è dedicata al terremoto in Emilia, sisma i lavori alla ditta sotto processo, accusata di traffico di rifiuti con i camion dei casalesi. Allora forse non sarà quest'ultimo terremoto, ma probabilmente l'Aquila o...
Beh, anche quello dell'Emilia che hai detto.
Sì, giusto, perché ho detto Emilia ma pensavo Marche, quindi
ah,
potrebbe
okay,
essere
okay.
O quello dell'Emilia o quello dell'Aquila, perché di certo i processi alla mafia su quelli delle Marche e dell'Umbria
cominceranno tra qualche anno,
esattamente, quindi intanto noi tiriamo fuori il coniglio dal cappello di qualche anno fa. Poi sulla destra invece Rasputin, il monaco nero che annunciò la fine dello zar, come mai lo tirano fuori. Dalla sua morte a San Pietroburgo il
16 dicembre 1916
comincia il viaggio in Russia di Ezio Mauro.
Babbo.
Chi lo sa come mai lo tirano fuori quest'oggi, ci sarà un motivo, ma la come si dice? La risoluzione non è sufficientemente alta per farmi leggere le parti più in piccolo. E in fondo due occhielli. Jurassic Park in Birmania. Il dinosauro trovato in una goccia d'ambra.
Ho letto anch'io questa stamattina. Vorrei approfondire a capire quanto è grande questa cazzo di goccia d'ambra racchiude questo dinosauro.
Sarà la goccia d'ambra enorme o il dinosauro piccolissimo?
o magari più scientificamente delle parti di tessuto
racchiuse
in una goccia d'ambra,
a mio avviso. No, sei troppo poco poetico.
lo so, ho interrotto la poesia, ma...
Esatto, e poi l'uomo che copre di neve le montagne sulle Alpi, non lo so che Alpi. Comunque, siamo sicuri che sia di oggi questo?
Sì.
Mercoledì?
Sì,
no, venerdì 9 dicembre, va bene. No, mi stupiva che non ci fosse nessuna notizia sul Veneto morto nelle favelas, quindi avevo quasi il dubbio che fosse di ieri, ma invece ho visto
questa,
che di oggi.
Questo occhiello qua, l'uomo che copre di neve le montagne, parla appunto di dei cannoni sparaneve che utilizzano a dismisura per invitare turisti nelle nostre Alpi, amate Alpi.
Vai.
Invasi da questi turisti. Leggiamo l'Unità. La prima volta di Mattarella. Oh, poverino, sta perdendo la verginità anche lui. Al via la consultazione al Quirinale. Il capo dello Stato vuole chiudere la crisi in tempi rapidi. Ma l'ipotesi del Renzi bis si scontra con il no di Renzi. PD diviso tra sospetti incrociati. Ecco, anche quello motivo, secondo me, Renzi... Ormai dice, se voglio puntare alle prossime elezioni, che sicuramente è quello che farà a mio avviso, questa transizione secondo me non la vorrà guidare.
Perché... No, l'ha già detto?
Sì, l'ha già detto, ma non è che ha detto no per essere coerente, no, ha detto no per coerente con quello che aveva detto prima, ha detto no perché sa che saranno solo lacrime e sangue per mettere d'accordo un Parlamento che... e un PD che besticcia al suo interno e quindi sicuramente non ha possibilità di fare una gran bella figura. Quindi andiamo avanti. La sorpresa che aspettiamo. Qui penso che sia un piccolo editoriale e andatevelo a leggere, potrebbe essere interessante, ma anche no. Non si ripeterà l'errore fatto con Monti. Il capogruppo PD della Camera, governo di tutti o voto. Draghi fiducia all'Italia, saprà che fare sulle banche. Vabbè, lo dice Draghi, noi ci fidiamo, no? E vabbè, qui altri degli occhielli anche qua, il quadrilatero istituzionale, il valore di Trentin, che mi dispiace ma non so dire altro. E vabbè, leggiamo qualcos'altro.
Se vuoi, io ho aperto qua sulle 24 ore,
vai.
Per finire questa rassegna delle prime pagine. Draghi prolunga il QE ma lo riduce. Borsa in rialzo, Piazza Affari più 1,64%, Wall Street ancora record. La BCE estende a tutto il 2017 gli acquisti di bond che da aprile caleranno a 60 miliardi mensili. Non è un aiuto all'Italia. Poi prime consultazioni al Quirinale, si lavora un esecutivo di scopo. In corsa Gentiloni, Del Rio e Padoan, resta l'ipotesi Renzi. Mattarella punta a tempi rapidi, un solo giro di colloqui. E ancora il partito sotterraneo del 2018, Politica 2.0. Ancora le posizioni dei partiti, governo, voto, priorità, la mappa della crisi. E ci sono 5 punti, ma a figurarsi, vediamo se zoomando si ottiene qualcosa, ma non credo proprio. I 5 punti del Sole 24 ore, assolutamente no. Beh, sono ipotesi di governo, no, niente, non lo leggo, se volete andate a comprarvi il Sole 24 ore. E poi... Unicredit cede Pekao e incassa 2,4 miliardi. Mustier, ottimizziamo il capitale. Il titolo sale del 3%. Il 32,8% della banca polacca passa alla cordata di PZU e PFR. E infine un paio di articoli di fondo. Questo non è ancora un tapering, strategie monetarie. E poi il difficile equilibrio della BCE, falchi e colombe. E questo era appunto il Sole 24 Ore. Come ultima leggo, come è mia abitudine, le prime notizie dell'ANSA. Quindi comincia con crisi di governo, proseguono le consultazioni, il Colle vuole chiudere subito. Il primo giro di incontri è stato con le alte cariche dello Stato, Grasso, Boldrini, Napolitano. Poi fino a sabato Mattarella ascolterà tutti i gruppi parlamentari. Di Maio al voto con Renzi, Franceschini, Stocco il segretario. Poi, seconda notizia, incendio in un campo di Bulgari a Foggia, morto un giovane. Corea del Sud, Parlamento vota impeachment presidente Park. È ancora trovato un cadavere a Roma, forse è della studentessa scomparsa. E si parla di una ragazza cinese sparita lunedì. Poi Brasile, entra per sbaglio in una favela, ucciso un italiano. Questo entra per sbaglio, non mi è molto chiaro.
Questo sbaglio, entrare nelle favela...
Che insomma, vabbè. Spazio, è morto a 95 anni l'astronauta John Glenn. E chi era questo? Il primo americano
in orbita
attorno alla Terra. Poi due uomini investiti e uccisi da treno a Rho, mamma mia, 25-23 anni. E vabbè, BCE avanti QE per tutto il 2017, Draghi non aiutiamo l'Italia. E infine spese per la casa tra rate e arretrati, ecco la mappa. E ok, ci siamo. Direi che possiamo portare, mettere un po'
di gioia con un po' di musica ai nostri radioascoltatori.
Va bene, allora sceglierò questa, visto che io oggi sono arrivata
in ritardo.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda il Bambi, puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti, ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui, policy, senza Jay Harvey, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default sono cazzi. Una vita ad ologrammi, blackout è troppo tardi.
Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
But I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccio, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi. Troppo grandi per camminare a piedi scarsi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar sotto lampi. Morale come l'androide Marvin, ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi. Qui ricordi di quando tiravi tardi, ora è coprifuoco come da attacchi dinami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so come un Harley. Scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi, ora che posso farci? È troppo tardi
per fare chiasso,
è tardi.
Per fare un puzzle,
è tardi.
Per tatuarmi Che Guevara sul braccio,
è tardi.
Per ascoltare Vivaldi,
è tardi.
Per educare il mio Rottweiler.
Ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. I won't stop.
It's getting late but the game ain't over. Separates up, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franti exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali, but you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. It's why we make music so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, cause I
I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
You better wait. You better wake up.
È tardi.
And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet.
E ricominciamo con la lettura delle notizie locali. Allora, partiamo da approfondire questa notizia che è su tutti i quotidiani nazionali, o perlomeno quasi tutti i quotidiani nazionali. Veneto ucciso in una favela di Rio de Janeiro. Roberto Bardella di Jesolo era entrato in moto da turista assieme a un amico, Rino Polato. Quest'ultimo è stato risparmiato. Allora, Rio de Janeiro, un turista italiano è stato ucciso oggi, 8 dicembre 2016, a Rio de Janeiro. Devo chiedere alla mia DJ di evitare di fare tutti questi rumori molesti, scusatemi. Dopo essere entrato per sbaglio a Morro dos Prazeres, penso di averlo letto giusto, una favela nel centro della metropoli carioca. Lo riferiscono i media locali. In base alle prime informazioni divulgate dalla polizia, l'uomo è stato colpito dalla testa di un proiettile. La vittima era in compagnia di un amico, anche lui italiano, che sarebbe riuscito a fuggire illeso. Avevo letto che l'avevano rapito e dopo rilasciato. Vabbè, varie... secondo la versione online del settimanale Veia, la vittima sarebbe Roberto Bardella, 52 anni, di Jesolo, che abbiamo già detto. L'uomo percorreva in moto la baraccopoli considerata pacificata dalle forze dell'ordine, insieme a un altro italiano, Rino Polato, 59 anni, originario di Noventa di Piave, ma residente a Fossalta. I due sarebbero entrati senza volere in un'area ancora controllata dai trafficanti, che avrebbero iniziato a sparargli contro. Però, simpatici queste favela. No, insomma, una entri e puoi entrare, dopo giri l'angolo.
Da
no,
quando in qua la gente che sta nelle favela è catalogabile come simpatica?
No, vabbè, cioè, non la gente, proprio... Cioè, giri l'angolo, vai a destra invece che a sinistra e è controllata dai trafficanti e loro per gioco sparano alla gente.
Cazzo,
in moto.
Cazzo, entri nelle favela?
Era in ferie, povero Cristo.
Cristo, ma impari ad andare
anche te
turista.
Con quei ragionamenti io se l'hai cercata
Non dico che mi dispiace, voglio dire.
Non sembrava, diciamo, che non sembrava,
però nel senso non viviamo nel mondo delle fate e dei folletti, no? Lo sanno tutti che cosa succede nelle favela.
Sì. Vabbè, ok.
Rispetto all'operaio che è morto schiacciato da un coperchio, scusa, ma
Sicuramente.
Ma l'operaio se l'è cercata, è andato a lavorare, poverino.
Beh, lui se l'è cercata più di quello della favela, per dire la verità. Questo è il terzo caso di italiani uccisi in Brasile in meno di un mese. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, la ragusana Pamela Canzonieri è stata trovata strangolata in casa a Morro de San Paolo, un piccolo paradiso nel sud di Bahia. Mentre il 5 dicembre Alberto Baroli, 51enne milanese ma residente a Parigi, è stato accoltellato da un gruppo di malviventi durante una rapina a Baeberbi, nello stato di Ceará. Vabbè, lo sconcerto di Jesolo e così via. Vabbè, questa è la notizia principale del mattino di Padova.
Hai il microfono un pochettino basso, quindi devi stare più vicino.
Devo stare più vicino. Qui spero che mi abbiate sentito finora e... Vabbè.
Sì, sentito sì. Però un po' basso magari.
Un po' basso.
Alza un po' la voce oppure stai più vicino.
Ok, andiamo all'altra notizia. Locale, tangenti ad Abano, il PM sequestrate tutto a Luca Claudio. L'accusa chiede al GUP di congelare i beni dell'ex sindaco. Ora rischia la confisca. Patteggiamento per 9. Qui abbiamo una foto con un finanziere e il ben amato sindaco Luca Claudio. Luca Claudio, vero?
Sì.
Luca Claudio. Prima il potere, poi i consensi. Ora anche i soldi e il patrimonio immobiliare. Rischia davvero di perdere tutto Luca Claudio, l'ex sindaco pirata delle Terme. Il PM padovano Federica Baccaglini ha reclamato il sequestro preventivo di tutti i beni riconducibili a Claudio. Il che significa che potrebbero essere congelati in vista della confisca prevista nel caso di condanna al termine di un processo, ma anche di un patteggiamento della pena. Il 16 dicembre sarà il GUP Tecla Cesaro a pronunciarsi sul sequestro, indicato quando un soggetto non è in grado di giustificare la legittima provenienza di denaro e beni intestati a lui, o, in qualche modo, a lui riconducibile. Primo atto dell'udienza preliminare per i 22 imputati della corruzione alle Terme. Tra loro Claudio, l'unico ancora in carcere per una doppia misura di custodia cautelare, ha scelto di non comparire in aula, dove sarebbe arrivato con scorta e manette, come l'ex sindaco di Montegrotto, Massimo Bordin, e tutti gli altri, eccetto quattro imputati presenti. È all'inizio dell'udienza che il PM Baccaglini ha formulato la non casuale richiesta di sequestro del patrimonio, anche di fronte agli sviluppi investigativi che coinvolgono l'ex moglie di Claudio, segnalata per riciclaggio. I due ex sindaci, non sto qui a leggervela tutta, avete capito un po' la storia del ex sindaco di Abano Terme, che insomma si è inguaiato quando? Febbraio?
Non mi ricordo.
Comunque quest'anno è appena rieletto, mi sembra pochi giorni dopo, poche settimane dopo la sua rielezione da sindaco, e adesso rischia grosso. E passo a te la parola per la lettura di un altro paio di notizie locali.
Sì, allora volevo appunto leggere questa notizia dell'operaio morto schiacciato in azienda. Si parla di due giorni fa, 7 dicembre, Bagnoli di Sopra, infortunio mortale martedì sera verso le 21.30 alla Plastotecnica di Bagnoli di Sopra. Un operaio, Damiano Varetto, 38 anni, residente a Montegrotto, mentre si stava occupando della manutenzione di una tramoggia, un grosso contenitore metallico, è rimasto schiacciato sotto un pesante coperchio. Immediati soccorsi, il ferito è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso, ma non c'è stato nulla da fare, è deceduto a causa delle gravissime lesioni. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spisal dell'US-17 per gli accertamenti sull'accaduto. Sconvolti i colleghi di lavoro dell'operaio e i responsabili dell'azienda. La Plastotecnica è una delle attività produttive storiche di Bagnoli, di proprietà della famiglia Iazzolino. Nei due stabilimenti produttivi di Bagnoli e di Pernumia vengono lavorate a ciclo continuo circa 115.000 tonnellate di film in polietilene per imballaggio destinato al packaging industriale e altre applicazioni tecniche. L'azienda impiega quasi 400 addetti e fattura attorno ai 200 milioni di euro. Il 40% del volume d'affari è realizzato fuori dall'Italia. Vabbè, quindi comunque non ci danno nessuna notizia riguardo i dettagli di questo incidente. E vedremo insomma se più avanti si farà luce, ma tanto far luce su una persona che è morta durante l'orario di lavoro serve relativamente, perché insomma quello che è accaduto e purtroppo sappiamo come sono moltissimi i posti di lavoro in cui le misure di sicurezza, le condizioni di sicurezza ottimali affinché i lavoratori possano essere appunto sicuri durante il loro lavoro vengono spesso a mancare. Poi chiaramente c'è anche l'errore umano, che quello bisogna sempre tenerne conto, però diciamo che di base se non si parte da un alto grado di sicurezza, poi gli errori umani sono molto più frequenti, soprattutto quelli dovuti alla quantità di ore di lavoro e i turni. Qua appunto abbiamo letto che è un'azienda che lavora a ciclo continuo, l'infortunio è successo alle 9:30, quindi sicuramente anche gli orari di lavoro e i turni incidono su quella che è l'attenzione dell'uomo, la produttività dell'uomo e quindi la sua sicurezza. Passiamo di Paolo in Frasca. Questa qua te la lascio leggere a te, se volevi leggerla a te.
No, vai, prego Maria.
Allora, Unioni Civili, il TAR congela l'ordinanza del Comune di Padova. Praticamente, non so se chi da Padova ci sta ascoltando si è accorto di questa cosa, ma fondamentalmente noi da quando è caduto Bitonci, praticamente sì, l'amministrazione prefettizia straordinaria del commissario Penta sta tornando indietro su tutto quello che ha fatto.
Sta annullando pian piano, ogni volta che gli passa una carta su un'ordinanza di Bitonci, dicono che cazzo è sta porcata.
Esatto. Ora, le unioni civili hanno la stessa dignità dei matrimoni. Il TAR ha sospeso il provvedimento del Comune di Padova, che aveva stabilito i giorni di lunedì, mercoledì e giovedì per i riti civili, a differenza dei matrimoni che vengono celebrati in qualsiasi giorno della settimana e principalmente il sabato. Una sonora bacchettata che i giudici lagunari danno alla decisione presa dall'amministrazione Bitonci, che non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio. Per ora è questa l'unica indicazione dei giudici, cantano giustamente vittoria l'arcigay di Padova e il circolo, tra l'altro, che avevano ricorso contro il provvedimento ora sospeso, ricorso che verrà discusso nel merito il 5 aprile prossimo. Finalmente è stata ristabilita la legalità di fronte a un sindaco arrogante che provava a girare le leggi dello Stato per fare propaganda politica, non curandosi dei diritti dei cittadini. Padova non può avere come primo cittadino un despota che discrimina. La nostra città ha una lunga tradizione culturale e di libertà. Speriamo in un prossimo sindaco più democratico. E ancora un'ottima notizia, dice Massimo Bettin, segretario provinciale del PD. E poi vabbè, si è prodotto un danno economico e erariale alla città che non è quantificabile. Vabbè.
Ma si sa quando saranno le elezioni?
No, non si sa ancora, perché però adesso c'è tutto il passaggio, il commissario deve diventare da provvisorio a straordinario, insomma ci devono, insomma, sai quei giri.
Quindi sì, comunque prossimo anno, metà maggio-giugno.
Sì, probabilmente si parla di quei mesi lì. E infine, ultima notizia che volevo leggere io. Padova, per Natale sono in arrivo anche le bollette pazze. Stanno arrivando le bollette di Natale gonfiate per fare piazza pulita delle tredicesime. A dare l'allarme il presidente nazionale di Federcontribuenti, Marco Pacagnella. Alcuni nostri associati si sono visti recapitare bollette di luce, gas, telefono, eccetera, gonfiate ad hoc, spiega il presidente di Federcontribuenti. Non si tratta solo di piccoli operatori che, sperando di riuscire a aumentare almeno temporaneamente la propria liquidità, ma anche di grandi compagnie nazionali e internazionali che, contando sugli incassi di Natale, incuranti delle eventuali contestazioni, che sono comunque inferiori in numero e per importo a quanto richiesto arbitrariamente. E per una difesa tutto tondo del consumatore, Federcontribuenti ha lanciato per l'anno venturo una nuova modalità di gestione delle tutele. Ogni aspetto della vita di tutti noi, continua Pacagnella, è regolato da una qualche forma di contratto o di normativa. Leggi che i cittadini non conoscono, ma che possono fare la differenza. Per questo Federcontribuenti e Fenalca hanno scelto di federare i propri servizi a tutela delle controversie del mercato del lavoro, della burocrazia e della fiscalità, a partire dalla rottamazione delle cartelle di Equitalia voluta dal governo Renzi. Ospite della presentazione dei nuovi servizi dell'associazione, anche Gilberto, piccolo imprenditore agricolo strozzato dalle tasse. Gilberto. Per prima è arrivata una tromba d'aria che ci ha girato. Vabbè, insomma, la storia di Gilberto non ci interessa. E vabbè, e questo insomma era la notizia. Quindi, se vi arriva una bolletta che vi sembra gonfiata giusto per farvi ciucciare la tredicesima, contattate Federcontribuenti che magari vi sa dare un consiglio.
E vorrei leggere le ultime due notizie locali. È morto l'uomo ragno trovato esanime in cella, il ladro acrobata. Era detenuto al carcere Due Palazzi di Padova, tutta scura, zaino in spalla, corde e moschettoni. Si vestiva come un alpinista, ma le sue vette predilette erano gli appartamenti ai piani alti. «Ma voi sapete chi sono io? Io sono l'uomo ragno», così rispose ai poliziotti che lo arrestarono, dopo all'ennesimo arresto. Le sue peripezie sono terminate sabato scorso in una cella del carcere Due Palazzi, dove è stato trovato esamine. Una guardia penitenziaria, durante il giro di controllo, si è accorto che c'era qualcuno a terra. È entrato in cella e ha trovato l'uomo ragno privo di sensi. L'ha soccorso, ha provato a praticare il massaggio cardiaco, è intervenuto il 118, ma per il detenuto non c'è stato più nulla da fare. Ovviamente la procura per questa morte vuole vederci chiaro, saranno disposti accertamenti e quant'altro. e quant'altro. Si trova in carcere per quello che in gergo viene chiamato un definitivo, cioè quando ci si accumulano reati su reati, condanne su condanne, a un certo punto lo Stato ti viene a cercare e ti mette in gabbia. Lo scorso mese il GUP Mariella Fino gli aveva inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi di carcere per una rapina commessa nel 2014. L'uomo ragno venne arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento e d'improvviso il padrone di casa si era trovato davanti lo sconosciuto che, secondo il suo consueto compione, aveva sfoderato una siringa sporca come fosse un'arma. Colpo fotocopia in via Caprera, lo sapevi? È dove abita la nostra DJ.
Cosa dici?
Dai che...
Ma ti sembra?
Lo sanno tutti.
Vabbè, lo sanno tutti. Ascoltatori, non ascoltate questo imbecille no. Che blatera così ogni tanto.
Allora, perché? Sì, stavo leggendo l'articolo, non sì per dare retta a Maria. Antonio Silvestri aveva una zona prediletta, che era quella compresa tra i quartieri Palestro e San Giuseppe. Rubava pochi spiccioli, a volte anche solo un paio di scarpe. L'album delle foto segnaletiche lo immortala negli ultimi 20 anni, dal profilo, con i capelli folti, fino alle prime stempiature. C'hanno un album di foto di questo ladro. Per finire, nel febbraio del 2013 ha rischiato pure di rimanerci durante una delle sue scorribande. È caduta da oltre 4 metri d'altezza mentre tentava di raggiungere il terrazzo di un appartamento in via Tartini. L'hanno trovato dopo qualche ora privo di sensi in giardino. Mesi e mesi di ospedale, in neurochirurgia, l'incubo della sedia a rotelle e poi la ripresa, improvvisa e inattesa. Quando i poliziotti l'avevano ritrovato a rubare, seppur claudicante, avevano scherzato sulla sua scorta da supereroe. Sabato, quando l'hanno saputo, quasi non ci credevano. È morto l'uomo ragno, insomma. È morto l'uomo ragno.
E quindi noi gli dedichiamo...
No, volevo leggere l'ultima bellissima notizia di questi pusher geniali.
Vai, pusher!
Allora, Padova, i pusher tagliano i fili dell'Ener per spacciare nell'oscurità. È accaduto davanti alla stazione ferroviaria, poco distante dal McDonald's. Marco Longo, sono 25 anni che vedo malviventi qui, bisogna riqualificare. Ah, qui proprio davanti alla stazione. Il danno è già stato riparato mercoledì pomeriggio, ma quello che è successo nella notte tra martedì e mercoledì, alla fine del cosiddetto Boulevard degli Stranieri, che va dallo spazio antistante al McDonald's fino al bar 2011, chiuso dalla questura per 3 mesi, è veramente singolare. Vabbè, non sto qui a leggere tutto, volevo solo annunciarvi questa geniale azione dei pusher della stazione. Maria mi dice che vuole ascoltare un po' di musica, mi sta guardando proprio...
La musica sta già coprendo la tua voce.
Sta già coprendo la mia voce, allora buon ascolto.
Alle armi, tacchiali e campielli, gli hai infingati con i loro fardelli. Una voce si alza con sapo limone, salviamo Venezia, facciamo l'ora. Galleggianti, fattose e pesanti, minaccia alla storia, scritta nei tempi per secoli e secoli a guardare il mare, regina indiscussa, costretta a subire mili scelte o le rove, sangue sporco nelle vene, piaga insana sulla pelle, leggiadria in catene, salvate mercanti di frodi, che in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano, oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano con i loro stendardi. Alle armi, staccati e cappelli, piedi impiccati con i loro fardelli, una voce si alza con soffo livore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi. Alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Tunzigidata
dal rosso dei campi, le grida si alzano, la svolta dal passo risuona imponente, si alza Venezia con lo scettro in mano, si alza Venezia col volto sfregiato, mili scelte ore rove, sangue sporco nelle vene,
piaga insana sulla pelle,
leggiadria
in catene,
salvate mercanti di frodi, e in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano oltre l'orizzonte, tirati vi aspetta trompette con i loro stentati. Alle armi, taccagli e cappielli, vieni impingarti con i loro fardelli. Una voce si alza con sto polivore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi. Alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
In diretta, sono le 9.47, direi che abbiamo parlato anche troppo di questa stupidissima città che ci ospita, soprattutto da parte di due non padovani come noi.
Esatto, esatto.
E cominciamo quindi con le notizie di carattere nazionale e internazionale. Direi che potremmo leggere qualcosa riguardo della situazione politica.
Post-referendum.
Post-referendum. E allora vediamo la prima notizia dell'ANSA. Che cosa ci dice? Insomma, non siamo molto abituati a leggere l'ANSA perché fa delle notizie di merda, però insomma, essendo pur sempre l'Agenzia Nazionale di Stampa che ci ritroviamo. Quindi, prima giornata di consultazioni al Quirinale, avviate a seguito delle dimissioni di Renzi. Mattarella ha incontrato le alte cariche dello Stato, il Presidente del Senato Pietro Grasso, la Presidente della Camera Laura Boldrini, infine il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Poi, fino a sabato, il Presidente della Repubblica ascolterà tutti i gruppi parlamentari e vuole chiudere in fretta. Venerdì 9, giornata in cui le consultazioni riguarderanno le formazioni parlamentari numericamente più piccole, si comincia alle 10 con il gruppo misto al Senato. Contro un nuovo governo, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non serve un governo per fare una legge elettorale, ha detto Di Maio. Si faccia con Renzi dimissionario. Piace invece alla minoranza PD l'ipotesi di un nuovo esecutivo a guida Dem. Ma Franceschini stronca in retroscena. Sto col segretario. Grillo, siamo uniti senza correnti. Schifani propone un esecutivo sostenuto dalle stesse forze politiche che hanno sostenuto il governo uscente. Si affaccia l'ipotesi di usare per il Senato il consultellum, frutto della sentenza che bocciò il porcellum. Poi c'è il calendario delle consultazioni al Quirinale che saltiamo. Renzi intanto è tornato in famiglia, l'ipotesi di un reincarico allo stesso premier rimane ad oggi la più razionale, tanto che il Colle ricorda che nulla oggi è cambiato. Si cerca insomma l'incarico per domenica. Nel PD si conferma la linea indicata da Renzi in direzione, e cioè un governo di responsabilità nazionale con tutti, oppure le urne dopo la sentenza della Consulta. Ma nelle file dei Dem la tensione è alle stelle e le divisioni sul futuro faticano ad essere tenute sotto traccia.
Finito?
Sì.
No, volevo io qui un articolo del Fatto Quotidiano che parla più approfonditamente di... dello scenario post-referendum, vogliamo darci una letta?
Vai, prova, se vediamo che è troppo lungo, lo si stronca.
Lo si stronca, ovviamente.
E ricordate di stare vicino al microfono.
Ci sono cose che nessuno sa, ad esempio, cosa passa nella testa confusa di Matteo Renzi. Al Quirinale non arrivano messaggi del premier dimissionario, né del suo entourage. Non si sa, insomma, se sia tornato in sé dopo la scoppolata referendaria. Anche loro scoppolata, vabbè. Ci sono cose invece che sono certe, ben al di là del confuso dibattito politico e dei totonomi già divenuto noioso. Il Borsino ieri diceva Paolo Gentiloni, oggi chissà. Sergio Mattarella non concederà le elezioni senza una legge elettorale funzionante e omogenea tra le due Camere, come prescrive appunto la sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum. Quindi ovviamente non potranno andare col Porcellum alle elezioni. Dopo va ricordato aver commesso l'errore di far entrare in vigore una legge elettorale valida per la sola Camera. Renzi aveva già tutto in testa, il suo piano. Ne consegue, fanno notare i fonti del Quirinale, un calendario abbastanza rigido, da cui non si può prescindere. Il Presidente della Repubblica ha intenzione di prendere una decisione al massimo entro giovedì prossimo, 15 dicembre. A quel punto il governo, che gestirà la prossima fase, qualunque esso sia, ha davanti almeno 4 o più probabilmente 6 mesi di vita. Breve spiegazione. Il 24 gennaio, infatti, ammesso che arrivi subito, si conoscerà solo la sentenza per sapere cosa accadrà alla legge elettorale se la Consulta dovesse dichiarare la parziale incostituzionalità. Bisognerà aspettare le motivazioni. Su materie così vaste e complesse significa, in genere, 3 o 4 settimane di attesa. A quel punto i giuristi dovranno stabilire quale legge è rimasta in piedi dopo il lavoro di bisturi della Corte Costituzionale, un lavoro non sempre facilissimo e che potrebbe consegnare al Paese un nuovo rompicapo. Insomma, solo così si potrebbe arrivare a marzo inoltrato. A quel punto il Parlamento dovrebbe lavorare per armonizzare, per quanto è possibile, le leggi di Camera e Senato, anche sulla base dei principi stabiliti dalla Consulta nelle sue sentenze. La parola elezioni non sarà neanche pronunciata al Colle prima che una nuova legge razionale e soprattutto costituzionale sia approvata. Eleggere il secondo Parlamento di fila con un metodo di voto illegittimo distruggerebbe la credibilità dell'intero sistema istituzionale. Farlo mentre a vigilare è uno dei giudici della legge che bocciò il Porcellum una sorta di umiliazione. Se questo calendario è cogente, prima di aprile non è possibile alcuna convocazione di comizi elettorali, il che porta alla prima data utile per le politiche tra fine maggio e inizio giugno, assai difficilmente prima. Il governo, che deve nascere, ha dunque davanti almeno 4 mesi di vita piena, più la campagna elettorale. Uno scenario incompatibile con la permanenza in vita di un esecutivo dimissionario. Scenario incompatibile però, pure con le tentazioni di un pezzo della minoranza del PD, Mattarella non vuole portare la legislatura alla scadenza naturale, cioè marzo 2018. Come dice Pierluigi Bersani, vuole solo una legge elettorale legale e poi si vuole votare. L'incognita lungo questo percorso di razionalità e alfabetismo costituzionale, come detto, è la disposizione d'animo di Matteo Renzi. Non si sa, i contatti col Colle sono chiusi, se il premier dimissionario abbia finalmente accettato la situazione o si dibatta ancora dentro l'umor nero della sconfitta, come avrebbe voluto dirgli il senatore PD Walter Tozzi, nella direzione imbavagliata. Il demone della disfatta referendaria è ancora al lavoro per la sconfitta delle elezioni anticipate. Ancora 2 paragrafetti. Al Colle smentiscono, o per meglio dire, non vogliono credere che una delle condizioni che Renzi porrà per dare il via libera a un governo a tempo sia la permanenza di Luca Lotti a Palazzo Chigi come sottosegretario. Avranno forse modo di ricredersi. Più accettabile invece è considerato che il segretario del PD preferisca Palazzo Chigi un nome che non possa fargli ombra in Parlamento e nel Paese, Gentiloni, che pure è ministro degli esteri e ha buoni rapporti con la cancelleria di Mezzomondo. Sarebbe una soluzione non irrazionale. Intanto ieri Mattarella ha iniziato la consultazione. Prima i presidenti di Camera e Senato, Pietro Grasso è uno dei papabili per il cosiddetto governo istituzionale, ipotesi residuale. Poi il piatto forte, cioè Giorgio Napolitano, prototipo di capo dello Stato interventista, quanto Mattarella lo è del notaio. Il padre della riforma, Boschi, è contrarissimo al voto senza una riforma profonda dell'Italicum e si attende una sua presa di posizione pubblica. Col suo successore però avrebbe revocato le sue decisioni nelle numerose crisi di governo, gestite durante 9 anni del Quirinale. Difficile, ammesso che nel memoir di Napolitano ci fosse una lezione da cogliere, che Mattarella abbia voglia di applicarla. Ok, è finito questo lungo articolo del Fatto Quotidiano. Spero che vi abbia fatto capire un po' cos'è lo scenario attuale, che alla fine è tutto nulla, dai.
Sì, vabbè,
qualcosa è stato detto.
E visto che tanto a noi di che cosa succederà poco ci importa.
Poco, praticamente niente, comunque è sempre bello sapere. Essere...
No, dai, scherzo, assolutamente, non è che poco ci importa, è che comunque...
Diciamo, poco ci cambia qualunque cosa, esatto, succederà.
Esatto, insomma, poco ci cambia.
Che ci importa, però...
Sappiamo che comunque qualunque forza politica prenda il potere in Italia continuerà a portare avanti le stesse manovre che insomma sono state portate avanti finora, sia per come insomma è strutturata la nostra società, sia anche per il fatto che abbiamo una, come si chiama, ghigliottina sul collo imposta dalla Comunità Europea, e da quella, voglio dire, più di tanto non ne esci. E mentre invece, visto che insomma abbiamo parlato un po' di quello che è la politica istituzionale, invece andiamo a parlare di quella che è la politica concreta, quotidiana, che si svolge nelle piazze e dal basso. Parliamo quindi di quanto è successo ieri a Roma. Movimento per il diritto all'abitare sotto l'albero di Natale a Piazza Venezia. Renzi, te ne vai o no? Allora, vabbè, inizia con una piccola cronaca. In quanto vabbè, a seguito di quello che c'è stato ci sono state delle persone fermate che poi sono state liberate, ma comunque andiamo a leggere dall'inizio. L'articolo lo sto leggendo da InfoAuto, ma in realtà è preso da Abitare nella crisi. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, con un discorso che voleva essere esemplare, Renzi lasciava onori ed oneri al cosiddetto fronte del no, riconosceva la sconfitta e preparava le valigie. La mattina dopo la visita al presidente Mattarella ci troviamo di fronte a un'altra storia. Renzi rimane per approvare la legge di bilancio e magari traghettare il governo fino alle prossime elezioni, forse dopo che la consulta nazionale 24 gennaio si sarà espressa. Intanto lo stesso Mattarella proporrà proprio al premier dimissionario di fare un tentativo per formare un nuovo governo. Che dire a chi pensava di essersi liberato di chi ha peggiorato sensibilmente le condizioni di vita del paese? State sereni, al massimo dovremo fare i conti con una nuova finanziaria da digerire e probabilmente rinviare all'esito elettorale prossimo la definitiva cacciata del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri. Noi non ci stiamo. Questa volta non consentiremo che tutto rimanga come prima, come se non fosse accaduto nulla. Non accettiamo di stare a guardare un Natale che arriva e che non sarà uguale per tutti. Gli ultimi dati Istat ci raccontano un paese impoverito e con tanti giovani molto meno garantiti dei loro genitori, ed è per questo che l'81% di chi ha tra i 18 e i 34 anni ha votato per il no e contro Renzi, così come hanno espresso il loro voto negativo alla riforma costituzionale coloro che vivono nei quartieri periferici e al sud del paese, dove il disagio sociale è più forte e la precarietà è più diffusa. Con la mobilitazione del no sociale abbiamo sostenuto la necessità di una rottura profonda con i provvedimenti di cui il Premier si vanta ancora: Jobs Act, Piano Casa, Sblocca Italia, Buona Scuola. così come abbiamo contrastato la logica delle grandi opere e dei grandi eventi. Una larga parte del paese da tempo mobilitata perché le risorse vadano a finanziare welfare e diritti inevasi come quello alla casa, e tramite il voto referendario questo è stato ribadito con forza. Ora non è possibile fare passi indietro. Come è accaduto immediatamente dopo il risultato elettorale che sanciva la sconfitta del partito di Renzi, dove in molti si sono mobilitati per spingere il premier ad andarsene, noi torniamo in piazza ad alto valore simbolico per dare vita al nostro Natale precario. Il Movimento per il diritto all'abitare chiama tutte e tutte a muoversi per non lasciare ancora famiglie e giovani precari o disoccupati o sottopagati, italiani e non, soli a fare i conti che non tornano, a subire sfratti, sgomberi e pignoramenti. Vabbè. Questo era in realtà il volantino di convocazione, il comunicato di convocazione della giornata di ieri. Scusate, io invece volevo leggere cos'è successo ieri e andiamo a vedere se lo troviamo. Un attimo solo che vado sulla pagina Facebook di, per esempio, Blocchi Precari Metropolitani, che è una delle organizzazioni che fa parte del Movimento di Lotta per la Casa di Roma. Allora, vediamo se troviamo, ci sono foto e video, ma qualche descrizione non la troviamo. Vediamo qua, una notizia rilanciata presa da Rai News, fondamentalmente comunque, ve lo dico io, allora, circa, insomma, dalle foto, dai video sembrano essere 50 aderenti, stavo dicendo... 300-400 direi. Comunque si sono ritrovati in Piazza Venezia, una piazza appunto di Roma, per appunto continuare a portare avanti le motivazioni e il contenuto del nostro ciale, e dopo insomma un po' di tempo in cui si sono seguiti a rotta continua interventi ai megafoni, la Celere ha deciso che era il momento di sgomberare la piazza. E c'è stata questa novità in cui tanti attivisti sono stati messi su dei pulmini della polizia e portati via in questa maniera. Insomma, quindi questa cosa abbastanza nuova. Comunque Rai News dice: a Roma 50 aderenti ai movimenti per la casa sono stati fermati dalla polizia per una manifestazione non autorizzata. Ah, ok, quindi quelli fermati sono 50. Sono state liberate le aiuole di Piazza Venezia, dove i manifestanti avevano improvvisato la dimostrazione. Ci siamo seduti per terra, incatenandoci, le forze dell'ordine hanno sgomberato la piazza, dicono i rappresentanti dei movimenti. Le persone fermate, fa sapere la polizia, verranno fotosegnalate e denunciate per omesso preavviso, occupazione della pubblica via, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Insomma, questa è la libertà di espressione e di opinione che si concretizza in Italia di fronte, appunto, se andate su, per esempio, Blocchi Precari Metropolitani, o anche c'è un'altra pagina Facebook che adesso non mi sovviene, trovate un po' di video e di immagini, insomma potete rendervi conto di che cosa vuol dire per lo Stato ho messo preavviso, occupazione pubblica via, interruzione di pubblico servizio e resistenza soprattutto a pubblico ufficiale. E questa insomma era un po' la notizia. Tu hai qualcosa?
No, ti stavo ascoltando.
Bene.
Proprio
appassionatamente.
Basito.
Allora, visto che tu non hai fatto un picchio, io leggo questa notizia.
Ah, ma sì, ma te le avevi già le notizie, quindi... Cioè,
no, non è che perché... le avevo già, io le cerco invece di ascoltarti.
Ascolti. Grazie. Lusingato.
Esatto. Allora, se quando parli tu io ascolto, poi...
No, è vero, mi sono perso, che sei talmente brava, Maria,
sì,
che...
Sì.
Non riesco.
Esatto. Allora, continuo ad ascoltarmi e leggiamo di Alitalia... Siamo sul Fatto Quotidiano. Mentre la compagnia affonda, Etihad e le controllate organizzano l'esodo dei piloti in 300 verso Abu Dhabi. In previsione di altri... No, scusate. È un esodo silenzioso. Decine e decine di piloti all'Italia fanno le valigie e salutano Fiumicino, disposti a spostarsi in mezzo mondo per lavorare. La migrazione è in pieno svolgimento e il fatto sorprendente è che non si tratta di un fenomeno spontaneo. È tutto organizzato minuziosamente. Fatto ancora più sorprendente, l'organizzatore è il padrone dell'azienda italiana dei voli, gli arabi di Etihad, la compagnia dell'emiro di Abu Dhabi. Sono loro a regolare e a pianificare il job posting, cioè le uscite dei piloti che vengono invitati a salire sugli aerei della stessa Etihad e delle altre compagnie aeree controllate come l'Air Seychelles o l'Indiana Jet Airways. Arrivati 2 anni fa a Fiumicino con 358 milioni di euro per mettere le mani sul 49% del capitale, gli arabi promisero una rapida ripresa e un avvenire scintillante. Per ora non sono visti né l'una né l'altro. L'Alitalia va malissimo e perde quanto perdeva prima che Etihad arrivasse, cioè 500.000 euro al giorno secondo le ammissioni degli stessi vertici aziendali. Almeno il doppio secondo voci sempre più insistenti. In vista ci sono altri tagli, da un minimo di 600 a 2.000 persone, e la faccenda riguarda anche i piloti, dal momento che si parla di messa a terra di almeno una decina di aerei. Di fronte al nuovo disastro, nei giorni scorsi è stata addirittura affacciata l'ipotesi di un intervento pubblico in salvataggio. I nuovi capi australiani inviati da Abu Dhabi, l'amministratore Kramer Ball e il supervisore James Hogan, hanno negato per mesi la realtà dei fatti e solo da poco hanno cominciato ad ammettere che le difficoltà ci sono e sono serie, imputandole però a un contesto internazionale complessivo sfavorevole, oltre che alle promesse mancate del governo, la crisi economica generale, l'incubo del terrorismo che frenerebbe la voglia di volare. I capi australiani escludono tassativamente che a zavorrare per l'ennesima volta l'Italia possano esserci scelte di gestione e strategiche sbagliate, come non aver capito subito che per guadagnare sarebbe stato necessario virare sul lungo raggio senza intestardirsi sul medio e corto, come è stato fatto. La campagna acquisti di piloti della compagnia italiana, a vantaggio delle altre compagnie del gruppo emiratino, dimostra che per Alitalia la cura imposta dagli arabi non ha funzionato. E ciò è successo proprio mentre nel resto del mondo le società aeree, comprese Etihad, si stanno espandendo per approfittare della ripresa in atto. L'operazione trasferimento dei piloti all'Italia è in pieno svolgimento. Il vicepresidente delle operazioni volo di Fiumicino ha inviato mail ai piloti per offrire posti di lavoro per Etihad ad Abu Dhabi e a Mumbai per Jet Airways. Vabbè, insomma, qua dettagli su queste offerte fatte ai piloti. E questa mail, andiamo avanti. Anche l'Indiana Jet Airways sempre si sta parlando di piloti, e la migrazione in corso si somma a quella dei mesi passati. Una cinquantina di piloti all'Italia ha già aderito da tempo, e poi ci sono le uscite alla spicciolata di piloti che in ordine sparso scelgono altre aziende dei voli ritenuti più solide e sicure, e bla 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 bla. Vediamo un po', ok, non dice nient'altro questa notizia. E vabbè,
bon, allora io ti rubo una tua notizia che è della nostra...
Bastardo. No, ma aspetta un attimo. Aspetta,
ah, vai, vai, prego.
Prima ci leggo una notizia correlata a questa, poi se vuoi andiamo sulla Francia e su Marine Le Pen.
Le Pen, vi introduciamo un po' di cosa si sta e di chi si sta parlando.
Esatto, un po' di suspense. E allora, no, la notizia collegata, visto che parliamo sempre di posti di lavoro persi, soprattutto da compagnie ex nazionali quanto all'Italia e anche Telecom Italia, e quindi TIM da dipendenti a proprietà aziendale, il nuovo Digital Life. Questo è un articolo un po' vecchiotto, ma penso che non sia girato particolarmente, preso da lacittafutura.it. Succede di tutto in questi tempi bui che non ci dovrebbe sorprendere più nulla, ma non volendo arrenderci allo stato di cose presenti, rabbrividiamo di fronte al pensiero arrogante di un padrone in difficoltà. Questa storia inizia con una mobilitazione forte, determinata e per lo più autoconvocata e auto-organizzata dai dipendenti di TIM contro le proposte di rinnovo contrattuale. Il fattore di autoconvocazione delle mobilitazioni ha spiazzato non poco l'azienda, sia per la capacità di sorprendere, sia per le palesate incapacità delle ossa a gestire il malcontento in funzione neocorporativa. In particolare per quelle storicamente fedeli all'azienda, mentre per quanto riguarda Cobas e Snatter, intelligentemente hanno preferito essere interne e supportare il movimento autoconvocato. Questo dice già tanto. Un movimento che si è propagato a livello nazionale e di massa, soprattutto tra i tecnici, circa 15.000 persone, grazie all'utilizzo dei social e del software di comunicazione come WhatsApp e Telegram. grazie ai quali le riunioni digitali, la circolazione delle informazioni, l'ampia possibilità di partecipazione alla discussione hanno permesso di far crescere la consapevolezza della lotta e che la rabbia non si tramutasse in rassegnazione individuale ma in determinazione collettiva, oltretutto consentendo una rapida ed utile capacità di ideare, costruire e realizzare iniziative di comunicazione, mobilitazione e sciopero raramente viste prima. Chiaramente, dopo i primi scossoni dati grazie agli scioperi improvvisi, l'azienda ha cercato di limitare i danni con degli accorgimenti organizzativi che a breve termine sembravano ottime soluzioni, se non fossero impietosamente naufragate sotto i colpi ripetuti e incontrollabili degli scioperi a sorpresa e a macchia di leopardo. Si sa, le vittorie di piccole battaglie ripetute e successive sono portatrici di un grave virus che è tra le maggiori paure del top manager aziendali, la fiducia delle proprie forze. E così sta succedendo, la contaminazione si è diffusa e la rassegnazione ha lasciato spazio alla convinzione che se non la vittoria totale, almeno la lotta è possibile. Vabbè, tagliamo un po' qua, andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, il 15 novembre viene emesso un regolamento aziendale in cui si intima, con il titolo Le buone regole del Digital Life, di non danneggiare in alcun modo l'azienda con espressioni o condivisioni di pensieri o opinioni contrarie alla direzione, perché come dipendenti siamo tutti impegnati a difendere la buona immagine aziendale in funzione del business. La questione più grave è che si è investiti da questa responsabilità anche solo per la mera comunicazione sul proprio profilo social di essere dipendenti team o semplicemente per i contenuti pubblicati che possono ricondurre a questo stato di dipendente. Nel frattempo la mobilitazione cresce e succede che, complici fragilità personali e vessazioni, un dipendente non regge le pressioni e si suicida. È un quadro, investe una delegata sindacale, scappa via senza prestare soccorso di fronte ai carabinieri, in questo caso pronti a sminuire il fatto. Del resto si è sminuito l'omicidio di Piacenza, che sarà mai un ricovero ospedaliero per una banale contusione lombosacrale. E parte il monitoraggio dei profili dei dipendenti. Il 23 novembre scatta il primo licenziamento per due post su Facebook, un profilo in cui, a ben guardare, è più spesso presente l'osanna aziendale che non la critica. Ma tant'è, una rappresaglia che va ben al di là del fatto in sé, che i più navigati si aspettavano proprio perché hanno colto la differenza tra la solita manfrina sindacale in occasione del rinnovo contrattuale e una ribellione per la dignità che cresce anche fuori dagli argini imposti. A oggi non possiamo dire quali saranno gli esiti di questa vertenza, sappiamo però che lo spirito di autoconvocazione ha svelato i veri volti dei soggetti nel teatro del conflitto. La ferocia del nemico, l'ambiguità di chi è rimasto a cavallo della barricata, la doppiezza di quelle ossa che firmano accordi di principio per accaparrarsi la benevolenza padronale, ma anche la gioia e l'allegria di uomini e donne libere una volta che scelgono la lotta a rappresentarli. Vabbè, quindi questo è un articolo che insomma si riferisce alla fine di novembre, scritto nei primi giorni di dicembre da la Città Futura. Quindi c'è un'avvertenza in corso, quella degli autoconvocati della team, e sicuramente, almeno a mio parere, la cosa interessante è che per una volta tanto questi cazzo di social vengono utilizzati non per rincitrullirsi, omologarsi di fronte a puttanate, ma invece vengono appunto utilizzati come uno strumento che permette il collegamento di persone e idee, insomma, a grandi distanze.
Scusate,
hai proprio tossito sul microfono
mentre volevo prendere parola.
Esatto.
Vabbè, adesso che la cara Maria ha finito, c'è un articolo interessante sull'amica di Salvini, la signora Le Pen. No a scuole e cure gratuite per i figli dei clandestini in Francia. La ricreazione è finita. È il messaggio di Marine Le Pen, leader del Front National, come si dice.
Va bene.
Che mette in chiaro il suo pensiero sui diritti dei figli degli immigrati sans papiers, senza carte, senza diritto.
Grazie per la tua traduzione francese-italiana.
Cazzo. Vero, la dichiarazione è suonata come una risposta alle recenti frasi di François Fillon, candidato della destra repubblicana alle elezioni presidenziali, appena vinto, come penso, alle primarie, della prossima primavera, che vuole risparmiare sulle spese dello Stato, privatizzando ad esempio una parte del welfare. Qui la destra francese da bene in meglio, una che per risparmiare no a scuole e cure gratuite agli immigrati irregolari, l'altra l'altro vuole privatizzare il welfare. Vabbè, se si vogliono evitare sprechi, questa è una delle soluzioni. Considero che la solidarietà nazionale si debba esprimere verso i francesi, ha detto Marine Le Pen. Dopo, andando avanti, questo il messaggio è rivolto solo ai figli dei clandestini di chi si trova in situazione irregolare, anche se a suo avviso la popolazione immigrata in Francia non lavora. Qui questa cosa a dire ai figli degli immigrati regolari, come, vabbè, è una cosa un po' fuori dal mondo, torniamo indietro di anni, di secoli, dei diritti dell'uomo. Penso che anche la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo condanni senza dubbio queste cose, però Marine Le Pen dice quello che vuole, come il nostro caro Salvini. La lotta all'immigrazione irregolare è una delle priorità che la candidata delle presidenziali 2017 ha messo nero su bianco nel suo programma. E mentre si concede una passeggiata al mercatino di Natale sugli Champs-Élysées, ha illustrato ulteriormente le sue idee. Voglio la fine della scuola gratuita per i figli dei clandestini. I figli dei genitori stranieri arrivati da poco in Francia dovranno versare un contributo per la scuola pubblica. Insomma, la sécurité sociale va rivista, incluse le spese mediche gratuite per chi risiede da almeno 3 mesi nel paese. La Francia è stata fin troppo generosa, è normale che la solidarietà nazionale e l'accesso alle prestazioni gratuite siano anzitutto riservati ai francesi, che la pagano e cui genitori hanno pagato tutta la vita. Avrai anche ragione, però non stiamo parlando di noccioline, di cose, ma stiamo parlando di bambini, di ragazzi che a scuola il diritto all'istruzione, il diritto alla salute ce lo hanno ed è imprescindibile. Un'altra notizia che non leggo, ho letto solo l'articolo, vi dico solo due stralci, che non so, penso che avrete sentito della notizia a Roma, il quale una famiglia marocchina assegnataria di una casa popolare è stato impedito l'accesso a questa casa dai inquilini del palazzo dell'Ater e ha dovuto, davanti ai figli di questa coppia, 3 figli, hanno dovuto girare i tacchi e andarsene e rinunciare alla loro casa popolare istituzionalmente assegnata. Questo è dovuto anche a un fatto, dicono, noi non siamo razzisti, forse quel sentimento dal basso che comunque ha preso un po', cioè l'odio verso le assegnazioni agli stranieri quando ci sono anche gli italiani che hanno bisogno, perché come dice qui l'articolo, prima è stato sfrattato un occupante di questa casa, un certo Adriano, che era italiano. Si vede che i inquilini del condominio hanno visto questa cosa come oddio, prima gli stranieri, adesso tocca a lui, dopo toccherà a noi. Hanno queste paure, questa guerra tra poveri che noi cerchiamo di combattere, perché non è così che si risolve la situazione. Purtroppo ha avuto questo risalto nazionale a Roma, dove appunto questa famiglia assegnataria non ha potuto accedere alla casa. Vabbè, qui mi dicono insistentemente di tagliare perché stiamo finendo il tempo.
12 minuti. Quindi volevo dare 2 notizie flash e poi i soliti appuntamenti che riguardano Padova e non solo. Allora, 2 notizie proprio al volo che riguardano un po' il magico mondo del virtuale, scusate. Allora, da un lato WikiLeaks pubblica le email del genero di Erdogan, pubblicato le email del genero del presidente turco, ministro per l'energia, quasi 58.000 email che sono state inviate tra il 2000 e il 2016 e mostrano i rapporti di Al Bayrak con la ditta Power Trans che ha commerciato con l'ISIS. Le 58.000 email sono state mandate dall'account email personale di Al Bayrak e in diverse email discute con i suoi avvocati come provare che non ha legami con Power Trans. In una dichiarazione WikiLeaks ha sottolineato che Al Bayrak ha avuto a che fare con aziende come Power... Vabbè. Ho scritto di merda questo articolo. Comunque, cercando, no, qua lo ridice, Al-Bayrak discute con il suo avvocato come negare i suoi rapporti appunto con questa Power Trains, e il suo avvocato suggerisce di usare la frase: il mio cliente Berat Al-Bayrak non ha più rapporti con l'azienda citata. Cosa significa? Io non ho relazioni con questo. Va bene, insomma, va bene, quindi avremo sicuramente da qui in avanti delle notizie, visto che di questi giorni sono state pubblicate queste 58.000 email. Chi ha buon tempo da spendere andrà a scandagliarle e vedremo se uscirà qualcosa di interessante. Ah, poi si parla di un genocidio contro i curdi. Wikileaks afferma che lo Stato turco ha riavviato il suo genocidio politico contro il popolo turco. Vabbè, insomma, ok. Ah, come ho appena detto, probabilmente nei prossimi giorni capiremo un po' meglio se c'è qualcosa di interessante. E sempre rimanendo sul mondo virtuale, Regno Unito, la carta degli spioni che aumenta la sorveglianza digitale. Il Regno Unito ha approvato in via definitiva l'Investigatory Powers Bill, una nuova legislazione molto restrittiva in materia di sorveglianza. Dopo il passaggio alla Camera dei Lord, avvenuto il 17 novembre, la scorsa settimana il testo ha ottenuto il via libera, definitivo, la nuova legge, che è stata ribattezzata dai critici come la Carta degli Spioni, prevede un aumento senza precedenti delle azioni di sorveglianza su tutto il territorio, di fatto legalizzando e mettendo nero su bianco le attività di sorveglianza digitale di massa messe in atto da governi e agenzie. Con l'investigatory Power Bill l'accesso ai dati potrà inoltre bypassare l'autorizzazione di un giudice, ma sarà a discrezione delle forze di polizia, che dovrà ottenere il permesso da un supervising officer. La nuova legge, poco chiara in alcuni punti, lascia ampi spazi di discrezionalità sull'azione di sorveglianza, che potrà essere messa in atto da adesso in poi, seguendo e inasprendo la tendenza già inaugurata recentemente dalle leggi promulgate in paesi europei come Francia, Svizzera, Ungheria e Polonia. E poi InfoOut rimanda a un'intervista fatta con Philip Di Salvo, ricercatore e giornalista, tratta da Radio Blackout. Quindi, se tu non hai altre notizie...
No, mi hai interrotto brutalmente, cioè, non fare questa facciata. Se hai altre notizie adesso puoi leggerle. No, non ne ho altre io.
Bene, allora ecco, io vedi se, volevo rilanciare invece la manifestazione che ci sarà oggi a Torino a seguito del giro di arresti che ci sono stati la settimana scorsa. Arresti tutti quanti legati a un episodio di resistenza ad uno sfratto a Torino, per il quale sono stati portati in carcere 4 compagni e divieto di dimora, obbligo di dimora, non ricordo, altri 7. E questa settimana i compagni sono stati messi ai domiciliari e... Dunque, infatti sto prendendo da Macerie la cronaca del post carcere, quindi Stefano esce dalle vallette, anche Daniele, Silvia e Antonio bloccati in cella, vabbè, perché appunto c'era il problema che questi ragazzi che dovrebbero essere messi agli arresti domiciliari non hanno residenza in alcun luogo, comunque non hanno un contratto di affitto valido e quindi insomma c'è un po' questa gabola. E volevo leggere appunto il testo del che chiama il corteo di oggi, che ricordiamo essere alle 5:30, il concentramento in giardini di via Montanaro a Torino. E quindi il testo ci dice: ma chi ha detto che in certi pezzi di città oramai non c'è più posto per i poveri, per gli abusivi, per chi è refrattario e alza la testa organizzandosi? Ma chi ha detto che resistere a uno sfratto non è più possibile perché chi si incontra a un picchetto rischia di essere arrestato o messo al bando dalla città? La polizia in maniera continua controlla, caccia e ricatta chi non ha documenti, chi dorme in strada, chi non riesce a pagare l'affitto, chi non accetta di vivere in queste condizioni e con la rabbia fissa nel cuore prova a organizzarsi. Investitori piccoli e grandi trasformano il vuoto industriale, ripuliscono edifici e angoli fatiscenti, aprono atelier, loft e scuole costose per giovani creativi. Si impongono così anche nello spazio attorno, nei luoghi aperti, nei marciapiedi, nelle strade, dove i vecchi abitanti indesiderati non riescono e non possono più stare. Spostare questa massa di persona vuol dire anche togliere loro dalle mani le armi che possono avere in pugno per potersi difendere e resistere in questo spazio conteso. Il PM Andrea Padalino e il GIP Loretta Bianco hanno costruito l'ennesima indagine che martedì 29 novembre ha portato 4 compagni in carcere e altri 9 allontanarsi da Torino. Vengono accusati di aver impedito l'esecuzione di uno sfratto partecipando a un picchetto. Abbiamo scelto di continuare a vivere a vivere e lottare in questo quartiere, siamo pronti ad affrontare queste sfide, siamo pronti a non rispettare i divieti imposti, a continuare a fare picchetti, a stare in strada e a scovare nuove complicità. Siamo spesso colpiti, ma siamo sempre più pronti a riattaccare. E questo insomma è il lancio del corteo di oggi, a cui invitiamo tutti quanti a partecipare e a sostenere, e ovviamente come radiazione va la nostra solidarietà a questi ragazzi che, tra l'altro, ricordo, sono stati comunque intervistati sabato scorso durante la rabbia del sabato sera. Quindi se avete voglia di sentire la loro voce, andate sul sito radiazione.info e cercatevi l'intervista suddetta. E infine, mancano 5 minuti, volevo rilanciare, beh, come sempre venerdì sera, questa sera ci sarà serata musicale qua nella sede dell'infospazio Chinatown, da dove trasmettiamo come radiazione. Poi domani in mensa ci sarà un'iniziativa dedicata al Donbass contro la guerra imperialista, con il Donbass che resiste. Quasi 3 anni dal golpe in Ucraina ad opera di Poroshenko e dei suoi scagnozzi nazifascisti, finanziati e legittimati dagli imperialisti USA e UE, sostenere la resistenza del popolo del Donbass significa schierarsi con chi lotta per l'autodeterminazione del proprio popolo, combatte contro l'avanzata dei neonazisti e eroicamente si oppone al dilagare della guerra in Europa. In Ucraina è aperto uno dei fronti della guerra imperialista, una linea di conflitto che, passando per il Mediterraneo, unisce anche Libia, Siria e Iraq. Ogni anello di questa catena è lo specchio della tendenza alla guerra, unica ricetta che gli imperialisti hanno per uscire dalla crisi del sistema capitalista a spese dei popoli. Un filo rosso unisce i popoli che resistono sui fronti di guerra e i proletari e i lavoratori che lottano contro gli attacchi padronali, perché il nemico è lo stesso, il capitalismo. E quindi sabato 10 dicembre presso la Marzolo Occupata in via Marzolo 4 a Padova alle 17 ci sarà un'assemblea dibattito con proiezione di materiale, video e testimonianze, e alle 8 una cena a base di prodotti tipici ucraini e russi. A seguire lotteria di beneficenza, tra parentesi, primo premio un orologio meccanico sovietico originale Raketa.
Mamma mia!
Niente po' di meno.
Mamma mia!
E quindi andate tutti quanti a sostenere la resistenza del Donbass, e vi assicuro che la cena verrà fatta da queste donne ucraine che insomma ne sanno. Vi assicuro. Quindi sì, se domani sera
ci fidiamo, ci fidiamo, ci fidiamo.
E un'altra cosa che volevo rilanciare, ma non trovo l'evento. Comunque 11 dicembre, quindi domenica, alle ore 18:30 ci sarà un spettacolo, narrazione musicata dei Cane Mangiacane, dal titolo Parole Ultime. Quindi
serata weekend pieno tra
infospazio
e mensa.
E mensa Marzolo. E hai qualcos'altro da dire?
Ma no, gli mettiamo una canzone ai nostri radioascoltatori.
Va bene, allora
e li salutiamo così.
Vi mandiamo il randaggio sardo. E sono le, in realtà, 10:28. Avremo ancora 2 lunghissimi minuti. Vediamo, io non ho aperto un picchio.
Vabbè,
ascoltatevi.
Ma anche se gli facciamo ascoltare una canzone, saranno, certo, sono anche stufi di sentirci parlare.
Un bel po'.
E allora
a tutti quanti, buon venerdì e buon weekend. Ci risentiamo, almeno con me, sicuramente venerdì prossimo.
E con me potrei essere qui anche venerdì prossimo. Domani dovrei fare la rassegna, ma non ci sono. Quindi nulla, niente rassegna.
Va bene, in futuro.
Sabato prossimo, venerdì e sabato prossimo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Sabatalla, rimasta forciata senza un nome samuralla, intimità. combattendo e non santo. Arrego da sa battaglia, rimasa forciata sei su fuoco e sa muralla. Questa libertà di questa terra sono vivendi, argomenti vuota sono su sempre combattendo e non santo. Tutte lampada stesso 1400 noi, udo mi capisco sopra i barriga su ferro e coi, 20.000 sadro su, pronto sa se morri noi. Con sonori e te da questa terra ti peroi. Non dimenti Torrellas né Martino d'Aragona e pochi scotti del Narbona, difenditi questa terras. E santi che serve sento, la santa papa se domo, su babbo, su mamma se femmina sa, la santa campus e domo, con di brene sangue, bronco de battaglia, c'è più messo sonno, pronto su amore moi, ogni abbassanante stuno, passa papa, svolto soffre mai. È un secondo in cui si frimma, sa vedendo a battaglia, che momento su ti mai farà sa prima, è troppo presa arma sei mauso, quando sa pasca ti vede di su trigo, tua schiera è sovrauso. Sa battaglia, rimasa forciata, sei su come sa muraglia. 20.000 sadru su sciovera da morrendi,